Benvenuti alla settima lezione di studi strategici. Parliamo di ambienti, parliamo di strategia che ovviamente ha bisogno di ambienti per estrinsecarsi. Abbiamo parlato di ambienti fisici e abbiamo parlato di ambiente virtuale, in particolare il dominio cibernetico. Come si utilizzano questi ambienti? Il primo modo di utilizzare gli ambienti è quello di dominarli. Cosa significa dominarli? Parliamo per esempio del mare. Le potenze marittime sono quelle il cui potere sul mare ha la capacità di influire sui grandi problemi di importanza mondiale. Per prima cosa il dominio del mare, nelle sue condizioni strategiche, non è identico alla conquista del territorio. Non si può paragonare l'uno all'altro. Sono false analogie. Non si può conquistare il mare perché esso non è suscettibile di essere posseduto, almeno fuori da acque territoriali. Il dominio del mare non significa altro che il controllo delle comunicazioni marittime per scopi militari e commerciali. Ecco, perché il dominio non ha mai significato un controllo completo come livello oppure senza confini. Esso ha significato solo che gli sforzi di uno dei belligeranti per controllare le comunicazioni in determinate aree hanno avuto complessivamente successo. Quindi voi vedete che c'è una situazione teorica. Dominare significa che io sfrutto l'ambiente, il mio avversario non è in grado di sfruttarlo o quantomeno ha delle enormi difficoltà a farlo. Il controllo può essere strappato solo combattendo e battendo l'avversario. Per avere una certa superiorità, l'avversario deve essere schiacciato. Bene? Ora, detto in camera caritatis, è possibile? Sì, in teoria è possibile. Nel passato ci sono state circostanze di tempo e di luogo in cui un belligerante si è impadronito di un ambiente dominandolo completamente. In particolare, come diceva Douay, no? È ormai pacifico che le coste non si difendono da attacchi dal mare disseminando lungo di esse navi e cannoni, ma si assicurano conquistando il dominio del mare, ossia impedendo al nemico di navigare. Le condizioni sono perfettamente analoghe, perciò la superficie terrestre si assicura dalle offese aeree nemiche impedendo al nemico di volare, ossia conquistando il dominio dell'aria. Beh, ma perché serve il dominio di un ambiente? No? Se voi pensate, per terra c'è l'occupazione militare che veramente è talmente pervasivo da impedire azioni tipo guerriglia, tipo terrorismo o roba del genere. Ecco, avere una supremazia, dominare un ambiente, non è un fine, è un mezzo per acquisire la libertà d'azione necessaria per impiegare, per spiegare la propria potenza. Quando io sono in grado di distruggere l'avversario, perché l'avversario non può utilizzare l'ambiente, quando io sono in grado di muovermi attraverso un ambiente in totale libertà, senza dover subire attacchi e senza dover avere perdite, bene, qualcosa è stato ottenuto. Come però dicevano giustamente molti osservatori, questa è un'eccezione piuttosto che una regola. E spesso si ottiene il dominio del mare, ma non si riesce a sfruttarlo pienamente o in maniera decisiva. Volete un esempio? La guerra italo-turca, 1911-1912. Noi riusciamo a distruggere le forze ottomane del Mar Rosso. Quindi conquistiamo il potere marittimo su tutto il Mar Rosso e lo dominiamo, abbiamo il dominio del mare. L'abbiamo usato per creare delle situazioni di svantaggio, fomentando le rivolte arabe contro gli ottomani e svolgendo anche altre azioni. Però in effetti non è stato decisivo. E il dominio degli ambienti è talmente raro che spesso non si ha il coraggio di giocarsi il tutto per tutto per conquistarlo. Ve l'avevo accennato già prima, ma è bene ripeterlo. Bene. La battaglia dello Jutland, 31 maggio 1916, dove ambedue i contendenti non spinsero a fondo l'azione per paura di perdere la battaglia. Ho già citato Churchill che diceva che l'ammiraglio inglese era l'unico cittadino di Sua Maestà Britannica che avrebbe potuto perdere la guerra in un solo giorno, e in effetti quindi si vede che il dominio del mare non solo non è frequente, ma spesso non ci si trova nelle condizioni di conseguirlo perché è troppo costoso. Ricordiamoci che quando due avversari di forza quasi pari si combattono all'ultimo sangue, rimangono tutti e due prostrati e favoriscono un terzo che subentra a loro e quindi a maggiore facilità a dominare quell'ambiente. Allora, se non lo si può dominare, cosa si può fare? E qui bisogna citare Corbett. Si nota subito come la situazione più comune in una guerra navale sia quella in cui nessuna delle due parti abbia il comando del mare. La condizione normale, quindi, non è un mare dominato, bensì un mare non dominato. Questo è vero su terra e è vero per l'aria. La semplice asserzione che l'obiettivo della guerra navale è quello di guadagnare il dominio del mare implica in effetti che il dominio è normalmente disputato. E a questo stato di disputa che la strategia navale è più da vicino interessata, perché quando il dominio è raggiunto o perso finisce la pura strategia navale. Ecco, comando del mare e controllo del mare sono due facce della stessa medaglia, perché ruotano attorno alla quantità di controllo che viene esercitato e all'area che ci si attende venga coperta dall'esercizio di questa forma di potere. Ecco, qui si arriva a un aspetto. Se io non posso dominare il mare, posso almeno tentare di avere un dominio limitato nel tempo e nello spazio, che appunto si chiama controllo. Io posso controllare una zona di mare quando mi serve, quindi per un tempo limitato e per uno spazio limitato, perché non posso dominare il mare come per esempio avveniva ai tempi della Gran Bretagna nell'Ottocento. Bene, perché serve il controllo di determinati ambienti? Primo, per la proiezione di forze. Pensate alle esigenze degli Stati Uniti di proiettare forze nell'Asia sudorientale, va bene? E questa è una condizione fondamentale, condizione abilitante, necessaria anche se non sufficiente, per svolgere operazioni oltremare e per influire sugli eventi. Ricordatevi che il motivo per cui serve il dominio e ci si accontenta del controllo, è proprio questo, per influire sugli eventi e quindi ottenere dei vantaggi rispetto all'avversario. Condizione necessaria quindi per il paese che vuole avere il controllo di una zona particolare, avere in questa stessa un'eccellente posizione geografica. Ecco, non sempre si può controllare una certa zona. Il modo più facile è quello di avere una posizione geografica che ci consenta di fare il controllo con il minimo di forze necessarie. Il controllo marittimo di zone particolari, choke points o aree di particolare interesse, richiede una condotta strategica ad hoc. Ecco, abbiamo visto prima che il mare non è uniforme. Ci sono dei passaggi obbligati, ci sono delle zone dove il tempo è talmente cattivo che è meglio non transitare, per cui le linee di percorrenza commerciali e militari, bene, sono ben precise. Queste linee di percorrenza, che poi vedremo, si chiamano autostrade del mare e linee di comunicazione nel loro aspetto civile e militare, sono costrette molto spesso a passare attraverso passaggi obbligati, naturali o artificiali. Stretto di Gibilterra, canale di Suez, canale di Panama, stretto di Magellano, sono i cosiddetti choke points. Ecco. Molto spesso controllare questi passaggi obbligati è molto più importante che non controllare tutti i percorsi. E, per converso, colpire in questi passaggi obbligati è più facile che non in mare aperto. Quindi voi vedete che c'è il controllo e la sua faccia opposta, che è il denial, va bene? Negare al nemico di sfruttare il mare come ambiente operativo. Cosa significa la negazione? La negazione significa: io non posso usare il mare perché tu sei troppo forte, ma ti creo delle difficoltà. Il denial è un aspetto abbastanza importante. Quindi il controllo, il cosiddetto sì controllo o il controllo dell'area, sarà sempre incompleto. Ricordiamoci, per esempio, per passare dal mare all'aria, che il dominio dell'aria si è avuto in poche circostanze. L'ultimo esempio classico è stato il dominio dell'aria durante la guerra dei sei giorni, quando la versione israeliana distrusse le forze aeree nemiche egiziane e siriane con un blitz all'inizio del conflitto, ottenendo quindi il dominio dell'aria. Dominio dell'aria si è avuto anche per le operazioni di pace sopra i Balcani dal 1993 al 1996 e successivamente nella guerra in Kosovo, per la evidente sproporzione di forze che spinse l'avversario a non volare. Il dominio dell'aria si è avuto nella guerra del Golfo, perché ovviamente l'Iraq non era in grado di contrastare il dominio dell'aria da parte della coalizione. Però in molte altre circostanze il dominio dell'aria non è stato conseguito, non è stato completo. Non è un caso che fino all'ultimo giorno di guerra i bombardamenti sulla Germania hanno incontrato una resistenza decisa. Quindi voi vedete che c'è si control e si deny. E questi sono due modi per sfruttare l'ambiente marittimo. C'è il dominio dell'aria e la negazione dell'aria in campo aeronautico, e questi sono due modi di sfruttamento dell'ambiente. Il terzo modo è l'interdizione e il blocco. Impedire al nemico di uscire dai porti, impedire al nemico di decollare dagli aeroporti, impedire a determinati beni di arrivare a destinazione e quindi potenziare la resistenza del nemico. E questo è anche un aspetto importante. C'è il blocco militare che ha lo scopo di paralizzare, o meglio cercare di paralizzare le forze navali del nemico quando non si riesce a costringere la battaglia e non è opportuno assediare le piazze forti che offrono a essi appoggio e rifugio. Il blocco può far conseguire altresì, dopo un periodo più o meno lungo, la resa della medesima per esaurimento del materiale da guerra e delle vettovaglie. È altrettanto vero che ci sono delle circostanze in cui la forza inferiore si rinchiude bene, e quindi viene costretta a rimanere. Qual è il vantaggio del blocco militare? È che il momento più difficile per le forze di un paese, forze aeree, forze navali, è la transizione dalla permanenza nella base allo spiegamento in ordine di battaglia. Il blocco e l'interdizione impediscono proprio lo spiegamento e sono in grado di colpire l'avversario man mano che esce dal porto o decolla dalla base. Esempio classico, guerra ispano-americana 1898. Le forze spagnole furono assediate nel porto di Santiago di Cuba e quando decisero di uscire perché da terra la piazzaforte stava per cadere, furono colpite una nave alla volta dall'avversario e furono affondate. Abbiamo visto anche che c'è il blocco commerciale. Avevo citato prima Secchi che parlava di vettovagliamento. Il blocco commerciale è un altro aspetto importante. Il blocco commerciale che può essere selettivo, come è stato praticato nei confronti dei paesi in guerra civile che facevano parte della ex Jugoslavia, alcuni beni sì, altri beni no, oppure può essere totale. Questo cosa fa? Affama il paese. Questo impoverisce il paese. Questo paralizza un paese. Non agisce subito perché i modi per evitare un blocco ci sono. Bene. Il blocco commerciale fatto nell'Ottocento, per esempio, impediva lo zucchero di canna prodotto nelle Americhe di arrivare in Europa. Cosa fecero gli scienziati di Napoleone? Si inventarono niente poco di meno che lo zucchero di barbabietola, lo zucchero bianco, quello che usate normalmente, è un'invenzione dell'era napoleonica. In tempi più recenti, quando le sanzioni colpirono l'Italia, parliamo degli anni 1930, furono cercati dei surrogati. C'era il surrogato del caffè, c'era il surrogato di cioccolata, che poi è diventato anche più famoso del cioccolato stesso, perché la Nutella è nato come surrogato di cioccolato. Ma non si riesce a sostituire tutto quello che manca. Quindi c'è comunque un processo di lenta decadenza, di lento indebolimento sia della popolazione sia delle forze economiche e, guarda caso, militari. Un'altra possibilità, una variante di situazione è proprio quella della interdizione, che è un termine che viene usato sempre più frequentemente, perché non è un blocco vero e proprio, ma è una specie di barriera che serve per regolare i flussi verso i paesi che si vuole colpire. Nel tempo si è passati appunto dal blocco all'interdizione perché sono cresciuti i mezzi di contrasto ai mezzi che svolgono il blocco. I mezzi di contrasto si sono sviluppati in maniera notevole, per cui si è deciso di creare una situazione che interdicesse determinati beni rispetto ad altri. Cosa sfruttano le operazioni di interdizione? Prima di tutto sfruttano i passaggi obbligati. Un esempio: la guerra in ex Jugoslavia. Quando l'ONU decise di imporre l'embargo delle armi alla Croazia e alla Slovenia e l'embargo anche dei combustibili alla Serbia, Montenegro, si ebbe come risultato un'azione della NATO e dell'Unione Europea occidentale, all'epoca c'era la UEO, che pose i suoi mezzi nel canale di Otranto. Ecco, l'interdizione fatta in quella maniera era efficace per evitare che determinati beni, determinati prodotti raggiungessero la ex Jugoslavia e alimentassero il conflitto. Ora, è chiaro che questi mezzi sono dei mezzi contestati, sono degli approcci contestati, perché spesso affamano le popolazioni, quindi non sono tollerabili dal punto di vista umanitario. E qui entrano in gioco le cosiddette liste del contrabbando di guerra, che è un argomento che è stato oggetto di varie discussioni a livello internazionale, anche perché da una parte chi era in grado di interdire un altro paese cercava di rendere questa lista sempre più lunga. Per converso, chi non era in grado di usare il mare liberamente e quindi era la vittima del blocco, protestava perché queste liste di contrabbando di guerra troppo lunghe lo danneggiavano in maniera irreversibile. Quindi la discussione c'è sempre stata, le polemiche ci sono sempre state e i violatori di blocco ci sono sempre stati. Una delle più grosse epopee della guerra civile americana è stata appunto quella delle navi confederate che violavano il blocco stabilito dal nord ai porti della Confederazione. E quindi un altro modo di utilizzare il mare appunto è quello di cercare di aggirare il blocco, di violarlo, di passare fra le maglie di questi dispositivi, oppure di danneggiare questi dispositivi. Perché storicamente il sea denial, oppure il cosiddetto air denial, sono dei mezzi, sono dei modi di agire che sono stati praticati e hanno dato allo sviluppo di mezzi fatti apposta proprio per ottenere i massimi risultati. La negazione, denial, ha il vantaggio di allentare le maglie del blocco, rendere al nemico difficile operare in una certa zona, quindi non solo rendere poroso il blocco, ma per esempio rendere difficili le operazioni in mare. Siamo vicini alla guerriglia. diceva uno studioso tedesco, il più debole dei due belligeranti ha sempre sentito una grande attrazione per la guerriglia. Quando una potenza si sentì così inferiore per numero da non poter nemmeno usare un tentativo per contrastare il dominio del mare esercitato dall'avversario, le rimase però sempre la speranza di ottenere con la guerriglia risultati efficaci contro una parte delle forze nemiche e in tal modo raggiungere l'eguaglianza delle forze. Ecco, questo spiega il perché si sono sviluppate le mine per tenere il nemico a distanza, il blocco a distanza, perché si sono sviluppati i sommergibili, perché si sono sviluppati i mezzi sottili tipo il MAS italiano e le motosiluranti. Perché in effetti si sentiva la necessità di allentare le maglie di un blocco che soffocava il paese. Maglie di un blocco che in effetti sono, almeno nella prima guerra mondiale, si sono allentate rapidamente e hanno consentito una certa sopravvivenza economica agli imperi centrali che erano appunto le vittime di questo blocco. L'altro scopo del sea denial, o del denial in genere, perché si applica anche in campo aereo, era appunto quello di ridurre le forze dell'avversario, sottoporle ad attrito, indebolirle, ridurne il numero, in modo da conseguire, se possibile, l'eguaglianza. Va bene. E infatti, se uno Stato desidera interdire l'uso del mare, appunto il sea denial, esso tenta di impedire a un avversario di usarne un'area particolare. Se intendiamo l'interdizione del mare proprio come la parte negativa del controllo, allora il concetto appare veramente unitario ed entrambi costituiscono un continuum del pensiero centrato su qualche forma di controllo del mare. Quindi voi vedete la dialettica, quelli che vogliono controllarlo e quelli che lo vogliono impedire. Ora, in questo ambito si sono sviluppate anche delle innovazioni terminologiche. Recentemente si è cominciato a parlare di anti-access, di negazione di accesso e anche di area denial. Questo è stato sintetizzato in un acronimo A2AD, Anti-Access, Area Denial, e sono due forme particolari di negazione del mare. Perché sono importanti e perché sono interessanti? Per un semplice motivo, che Anti-Access significa creare dei santuari, impedire al nemico di entrarci. Un esempio: durante la Seconda Guerra Mondiale il traffico marittimo giapponese si svolgeva andando lungo costa e avvalendosi dell'enorme, lunghissima catena di isole che va senza quasi soluzione di continuità dall'Indonesia alle Filippine e dalle Filippine fino all'isola di Formosa e alle isole Ryukyu. Okinawa è la più grande di queste. Quindi c'era una protezione naturale. Cosa fecero gli americani? Gli americani cercarono di mandare i sommergibili al di là di questa catena di isole per colpire il traffico giapponese. I giapponesi fecero uno sforzo, proprio controllando i passaggi obbligati, per impedire l'accesso ai sommergibili americani in quest'area. Quindi voi vedete che le operazioni di anti-access sono proprio quelle che dicono: beh, tu qui non entri. L'area denial è un qualche cosa che riguarda specifiche aree che vengono negate all'uso avversario. Quindi non solo si tratta di impedirgli l'accesso, ma anche di impedirgli di operare. Questo concetto di area denial è dietro la disputa internazionale a proposito del mar della Cina meridionale. Voi avrete sentito dire che la Cina ha militarizzato un certo numero di scogli che costituiscono l'arcipelago delle Spratly e delle Paracel, rivendicandone la proprietà da parte cinese e rivendicando la sovranità su tutto il mare. La linea degli 11 punti, che poi è diventata la linea dei 9 punti, la 9 dotted line, se voi andate a vedere su Wikipedia, è una linea tratteggiata che risale al 1949 ed è proprio una rivendicazione di area come area di santuario. Il sistema di negazione del mare è stato praticato praticamente da sempre. Abbiamo parlato della mina, abbiamo parlato dei sommergibili, parliamo delle torpediniere, che erano il mezzo ideato dalla Jeune École per negare il mare alle più potenti forze avversarie. È un sistema che viene usato anche adesso. Ricordiamoci, per esempio, cosa fecero le botte missilistiche egiziane contro gli israeliani, affondando un cacciatorpediniere israeliano che navigava al largo della costa egiziana mediante delle moto missilistiche. Quindi la negazione del mare è un qualche cosa che il debole utilizza e utilizza sempre di più, ed è sempre più utilizzato a sviluppare con sempre nuovi mezzi, proprio per negare alle forze avversarie l'utilizzo. Abbiamo parlato di ambienti, mare, terra, aria. Ora dobbiamo parlare delle zone di interfaccia. Cosa sono le zone di interfaccia? Sono quelle zone in cui il mare incontra la terra e l'aria incontra la superficie del globo. Perché queste zone sono importanti e vengono sfruttate? Perché il passaggio da una dimensione all'altra, da un ambiente all'altro, è un modo importante per influire sugli eventi. Va bene? Il più antico modo per sfruttare le zone di interfaccia sono stati gli sbarchi. Gli sbarchi sono una tra le operazioni di guerra che possono essere inserite nel numero di quelle più difficili. Le navi da trasporto sono troppo subordinate ai colossi a tre ponti, parliamo di vascelli, siamo insieme nell'Ottocento, armati di 100 fulmini di guerra, perché un esercito possa effettuare degli sbarchi senza il sostegno di una flotta numerosa. Già Giomini diceva: attenzione, sbarcare in territorio avversario è difficile, sfruttare la zona di interfaccia fra mare e la costa richiede delle forze che agiscono e delle forze che proteggono. E si diceva: le offese possibili contro le coste sono di vario tipo: azioni di attacco del traffico costiero, imbottigliamento e violazione dei porti. Ricordiamoci che imbottigliare un porto affondando una nave in zona di bassi fondali all'uscita è un modo per bloccarlo. Fu tentato varie volte anche durante la prima guerra mondiale, gli inglesi tentarono di farlo a Zeebrugge. La violazione dei porti fatta per esempio dai nostri maiali che penetrarono nel porto di Alessandria. Scorrerie di naviglio veloce per bombardare bersagli della costa. Certo, il bombardamento costiero, che fu praticato per esempio dai tedeschi durante la prima guerra mondiale, riesce a danneggiare l'avversario. sbarchi di numerosa truppa, avente per obiettivo il ricongiungimento col resto dell'esercito operante. Questa è una cosa che gli austriaci volevano fare nel 1917 e poi non riuscirono a praticare, è una cosa che è stata fatta intensivamente durante la Seconda Guerra Mondiale. Bene, non sempre queste operazioni hanno avuto successo. Infatti, uno dei più grossi fallimenti nel tentativo di sfruttare la zona di interfaccia è il famoso sbarco di Gallipoli, dove le forze anglo-francesi sbarcarono sulla penisola che dà accesso al Mar di Marmara e furono bloccate per la resistenza al Versailles. Fra le lezioni più importanti che imparammo dagli sbarchi iniziali, appunto quelli di Gallipoli, era la follia di tentare l'assalto alla luce del giorno contro una spiaggia difesa. Tutte le nostre operazioni anfibie dopo questa, sia per attaccare sia per evacuare le truppe, furono condotte nel più possibile in ore notturne a disposizione ed anche facendo attenzione all'importanza vitale della sorpresa, evitando di fare alcunché che svelasse le nostre intenzioni prima del buio. Ecco, questo è un aspetto importante, perché o uno sbarca con delle forze soverchianti, come per esempio fecero gli americani sulle isole giapponesi, dove la resistenza giapponese si poteva esplicare solo all'interno delle isole e non vicino al litorale, oppure uno deve sfruttare la sorpresa, cioè sbarcare dove il nemico non si aspetta lo sbarco. Quindi evitare che i preparativi vengano scoperti dal nemico, quindi evitare che il nemico sia in grado di opporre una resistenza fin dal primo momento. Ricordatevi la discussione fra i generali tedeschi quando era imminente lo sbarco alleato sul continente europeo, fra coloro che dicevano dobbiamo resistere stando all'interno, lasciamoli sbarcare e poi li ributtiamo in mare, e coloro come Roma che dicevano no, noi dobbiamo bloccarli, proprio inchiodarli sulla battigia, respingerli subito, tant'è vero che il Vallo Atlantico era nato proprio con questo tentativo. Ecco, in tempi più recenti si sono introdotti anche nuovi tipi di attività. Navi supporto, preposizionate e mercantili veloci da trasporto sono un contributo per compiere rapidi sbarchi armate in aree turbolenti. Resta la questione di prevedere una capacità di assalto anfibio su di una costa difesa. Gli Stati Uniti mantengono tale forza su scala grandiosa, ma molte altre nazioni marittime fanno altrettanto, sia pure su scala più modesta. Ma la tendenza è di pensare sempre più in termini di sbarco col tappeto rosso, red carpet landing. Beh, questo è tipico delle operazioni di pace. Operazioni di pace sono quelle in cui una forza sbarca senza una posizione aperta, perché la forza sbarca per portare tranquillità, per portare ordine, per attenuare la violenza di un conflitto. Quindi voi vedete che non necessariamente le zone di interfaccia vengono sfruttate a fini di svolgere una violenza a danno dell'avversario. Ma c'è anche l'aria, gli sbarchi aerei. L'esempio più classico di sfruttamento della zona di interfaccia dall'aria alla terra ci è dato dalla presa del forte belga di Emael da parte dei paracadutisti tedeschi del generale Student. Cos'era successo? Dopo la prima guerra mondiale, il Belgio si era organizzato prevedendo dei fortilizi moderni, ben armati, con artiglieria pesante, a guardia della frontiera con la Germania, diciamo nella zona di Liegi più o meno. Questi forti erano talmente formidabili che quando la Germania decise nel 1939 di invadere il Belgio, si ritrovò di fronte a enormi difficoltà. E dovette prepararsi, appunto, organizzando delle forze speciali di paracadutisti per fare qualche cosa in modo da non trovarsi bloccata. E scoprì che i forti belgi non avevano una sufficiente difesa contro le minacce aeree. In particolare avevano la superficie superiore, possiamo chiamarlo tetto, ma non è esattamente così, che non disponeva di difese adeguate. Allora fu deciso di far atterrare sopra, sulla sommità dei forti, delle forze speciali che poi avrebbero bloccato tutti i condotti di aereazione, avrebbero sfondato le porte di accesso e avrebbero conquistato i forti dall'alto. Questa operazione ebbe notevole successo. Poi si tentò di sfruttare la zona di interfaccia dall'aria alla terra mediante gli sbarchi aerei massicci in grandi numeri di paracadutisti. Il primo tentativo fu fatto dai tedeschi, che invasero con le forze paracadutiste l'isola di Creta. Nell'isola di Creta però c'erano delle forze abbastanza consistenti, per cui i paracadutisti furono falcidiati e solo l'arrivo di forze trasportate via mare riuscì a capovolgere la situazione e a costringere gli inglesi a ritirarsi. Un altro esempio è lo sbarco in Normandia, il giorno più lungo. Voi tutti avrete visto il film che è un colosso dell'epoca, dove si vedeva i paracadutisti che qualche volta atterravano nelle zone previste e qualche volta finivano o su un campanile o in un posto strano, in una palude, perché i lanci, che erano fatti di notte come appunto gli studiosi di strategia prevedevano, li avevano fatti atterrare più o meno in zone piuttosto strane. L'ultimo tentativo di usare in maniera puntuale i paracadutisti è stata fatta nell'operazione Market Garden, concepita da Montgomery per giungere a una rapida conquista dell'Olanda. C'è anche per questa impresa un film che si chiama, e un libro che si chiama Quell'ultimo ponte. I paracadutisti dovevano prendere i ponti sui vari fiumi dell'Olanda in modo da consentire alle truppe terrestri di passare, di attraversare i fiumi che erano piuttosto notevoli, impedendo al nemico di arrestarle lungo il loro percorso. Ecco, voi vedete questo che è importante. Le forze che utilizzano le zone di interfaccia sono delle forze di manovra che tendono a evitare attacchi frontali. L'utilizzo delle zone di interfaccia funziona per aggiramento, non funziona quando è un attacco frontale. I tedeschi a Creta si sono trovati in difficoltà perché hanno fatto un attacco frontale. Tutti i contendenti hanno sfruttato le zone di interfaccia in maniera efficace per aggirare delle forti posizioni nemiche. E questo è l'aspetto più importante di tutti. Grazie infinite.